RT dal 1975 insieme a te. RT, la nostra storia, la tua storia.
Ormai nella seconda ora di questo appuntamento mattutino con amici miei, siamo in tre, ma questa mattina in cinque. Mario Donnini che fa da gancio per questo grande ospite.
Grazie Mario, grazie, ringraziamo Mario.
Grazie gancio, grande. Grazie Mario.
Grazie, sei proprio un gancio.
Beh, a conoscenze diciamo altolocate di personaggi.
Allora, abbiamo Emanuele Barison, fumettista, e poi chi più ne ha più ne metta, perché è cinema, perché abbiamo detto è appassionato di tante cose. Io vi faccio un'infarinatura su RT 100. Stamattina si parla quindi di quello che è stata la sua carriera e il suo inizio. Collaborato con Disney, pubblicate le storie di Topolino, sì. Star Comics, ne dico, la butto giù così perché sono tante le cose, mi sto documentando, ma
sto leggendo
una cosa interessante, perché è un artista, perché come diceva Mario proietta quello che è la sua anche alla pittura, sì. Zittite Claudio per favore, però anche dal punto di vista commerciale non si è fatto mancare nulla, perché è stato il disegnatore e creatore della mascotte Magic Geox di Geox. Mi confermi questa,
è vero,
questa cosa?
È vero quello che diceva Aurilio?
È vero, questo è vero. E in realtà io sono stato, diciamo, colui il quale ha fatto una restyling di questo personaggio Magic Geox, che in origine era un maghetto. Avete presente una specie di mago Merlino, così,
sì,
no?
Sì.
Io poi l'ho trasformato in una specie di scienziato, diciamo, da fantascienza. Gli ho costruito attorno tutto un immaginario, con la sua astroscarpa. Insomma, ho realizzato quello che sono poi diventati degli albi a fumetti veri e propri, che è stato forse il mio più grande successo. Sono stati stampati anche in Cina, un po' dappertutto. E ho realizzato tre albi di questi, formato, avete presente, appunto, formato albi supereroi, no? sì, quelli proprio americani, no?
Poi, tradotti però, in tutto il mondo.
Tradotti in tutto il mondo, sì, sì, tradotti in tutto il mondo. Questa cosa qui è stata nel 99-2000, ho realizzato 3 episodi di questo personaggio qui, mi sono inventato tutta la storia del fatto che poi, ragazzi, cioè vende scarpe con i buchi deve essere un genio, parliamoci chiaro.
Sì, sì, è vero, è vero.
Ma il genio è anche chi comunica il motivo per cui si fanno comprare, ancora...
Sì, ma poi quella volta lì, essendo stato che appunto il proprietario qui è Mario Polegato, che è un veneto, direi piuttosto illuminato, quella volta lì ho fatto, chiaramente loro non avevano problemi, non arrivati ai disegnatori, mi pare anche americani, solo che il bozzetto che avevo fatto io era piaciuto di più ai suoi figli, no, che erano poi i reali, diciamo, destinatari di questo progetto, e quindi hanno scelto sottoscritto per questa storia, che ci sono un po' inventati tutta la storiella del fatto che questo aveva pestato un riccio che poi è diventato suo amico e le ha forato la sola, tutta questa storia incredibile, no?
Beh, è stata una bella esperienza, perché il fumettista disegnatore riceve una sceneggiatura, come dicevi, e deve semplicemente interpretare quello che viene detto. In questo caso sei un creatore, ti sei inventato la comunicazione vera e propria dall'inizio.
Ma è stata, ti dirò che è stata anche una fortuna, perché io di solito non faccio mai pubblicità, perché non mi piace la relazione con il prossimo, cioè che non sia competente, no? Io, attenzione, vivo in un mio microcosmo, Mario mi conosce bene, cioè io mi relaziono solo con le persone che dico io. Guardate che io ho fatto tutto, sono uno che viaggia poco da qua a Pordenone, ho fatto film, ho fatto musica, il Palazzo Arte Fumetto Friuli è qua a 500 metri neanche da casa mia, quindi vivo tranquillamente, perché per fare questo mestiere qui dicono: ma quanto tempo ci metti, no? La domanda che fanno tutti noi, no? Sì, sì. Cioè, parentesi, un episodio di Tex, un albo di Zagoro, di Tex o di Diaboli, di 160, 120, cioè quello che sono centinaia di vignette, sono centinaia di illustrazioni, quindi occorre tanto tempo, amici cari, giusto?
Certo, certo.
E ti deve piacere starti a casa in un ambiente che sia adatto a te, con un contesto, diciamo, visivo di un certo tipo. E quindi ti metti lì e produci, no? È una cosa che ti fa passare il tempo, no? Quando mi fanno poi le interviste su ma come ti trovi nel lockdown? Io sono sempre stato in lockdown, io a me non cambia nulla. Purtroppo le parti propedeutiche di cui si parlava prima viene un po', diciamo, è più difficile da gestire. Però, francamente, io anzi ho meno rotture di sé, mi chiamano meno, c'è più silenzio fuori, per cui mi trovo benissimo. Per disegnare c'è bisogno di molta concentrazione.
Ecco, disegni da solo o hai un'equipe che ti dà
supporto? Allora, normalmente io ho sempre disegnato solo, a parte il caso ogni tanto con Diabolik, negli episodi quelli regolari. Io premetto, facevo soprattutto il grande Diabolik, che sono quelli formato Bonelli, no? Quelli poi vengono poi pubblicati dalla Mondadori nei volumi. Però negli albi, diciamo, nella serie regolare, quella formato tascabile, avete presente, con due o tre vignette.
Sì.
Allora, a volte, per far lavorare tutta l'equipe, soprattutto i disegnatori, diciamo, più anziani, facevo solo le matite, e poi c'era l'inchiostratore, che sarebbe quello che ricalca con il pennello il mio disegno, e quindi ho lavorato in questo senso qua. Però naturalmente preferisco controllare tutto, cioè fare matita e chine, insomma, per avere il controllo totale del mio lavoro.
Bene, allora adesso un attimo, perché io sono molto curioso. Sono curioso di sapere innanzitutto l'amicizia con Mario, dove è nata, perché lui è un sasso di queste parti, quindi come vi siete conosciuti, questa amicizia che affonda radici antiche, e poi anche con Toffolo, che si è presentato a Sanremo, quindi con la musica. Però, come sempre io lo dico, la musica non ce la facciamo mai mancare, perché ci dà quella leggerezza e anche una matita, ce la
disegna. E vi prego, fermatelo e mandate la musica.
Sì,
grazie,
grazie, grazie, grazie. Just keep on, baby, what you doing to me? Your being here so satisfying. Don't disappear now, I don't want you to leave. Then we both will give and we can both receive. But the reward is another ordinary day. I want to hear you say it's just another.
when the doing is done. Well, I'll have to say that you were second to none. Feel the spirit of the opening. Oh yeah, to stop the clock, but I think you will agree that the reward is harder to find. If you're not wanting to exert your mind to say it's just another ordinary day. I want to hear you say it's just another ordinary day. So I'll break it down now.
Un dolce molto richiesto e semplice da realizzare. Iniziamo prendendo il burro e il tuorlo delle uova. Per farcirlo servono delle albicocche o, se preferite, delle fettine di ananas. E poi una semplice grattugiata di scorza di limone.
Ma sono tutti ingredienti di colore giallo.
Certo, da quest'anno va di moda il giallo.
Giallo come il plasma, la parte liquida del sangue che contiene molti elementi preziosi per curare numerose malattie. Basta poco per aiutare chi ha bisogno. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
I ricordi più belli della tua vita. Con noi di RT sei pronto a riviverli a pieno.
Radio Tradino di mattina con un grande artista come Emanuele Barison, del quale sono chiamato a spiegare il motivo dell'amicizia tra lui e Lega, ed è un motivo particolarmente lieto perché affonda le sue radici in una mattina a Roma in cui io sfoglio la collezione d'autosprint e scopro che lui ha cominciato proprio con noi 40 anni fa, praticamente era in fasce al tempo, da disegnatore giovanissimo ma già talentuoso, con un nostro grafico che si chiama Eugenio Loi, era la storia di Nuvolari. Io lo contatto per raccontargli questa cosa qui. Lui mi dice: Mario, guarda, io non ho a più le tavole di quella storia, puoi mandarmi qualche foto, qualche immagine, qualche... E io gliela mando tutta, e poi lì comincia un rapporto che ci conduce ad avere un'intervista insieme per una fanzina di Tex Willer, e ci troviamo bene, e poi eccoci lì. Poi evidentemente le cose, le distanze si accorciano quando si scoprono, Beto diceva, le affinità elettive. Io non direi niente di, insomma, io non ho studiato altrettanto per poter definire così, però insomma mi sta, io lo stimo profondamente, mi sta simpatico, che sono due cose che raramente convivono, e in lui e con lui convivono benissimo. Ora tocca a lui spiegare però l'amicizia con Davide Toffolo, e io ci aggiungo però una domanda mia che insomma mi arrovella molto.
Toffolo è un grande amante di Magnus e ha anche scritto una storia molto bella sul Magnus, praticamente se vogliamo è la prima biografia disegnata su Roberto Raviola, il grandissimo artista bolognese, il compianto artista bolognese. Ora, visto che tu, Emanuele, sei sempre stato un grandissimo interprete di Diabolik, ti chiedo, mi spieghi perché non hai mai fatto Criminal, non hai mai tentato neanche un disegno libero su Criminal, cioè non ti sei mai sprovato sull'altro grande re del delitto, se da una parte hai il re del terrore, e soprattutto qual è il tuo rapporto con Davide Toffolo, che ricordiamo anche a Sanremo con gli Extra Liscio fare una figura meravigliosa. Prego.
Beh, allora cominciamo. Con Davide mi lega un'amicizia di tantissimi anni, anche lui è pordenonese, è un paio d'anni meno di me. In quell'epoca là io così avevo mosso i miei primi passi appunto con il nostro amico Eugenio Loi, no? E avevo poi trovato anche Davide, che già all'epoca suonava come suonavo io, che ci conoscevamo già appunto per la comune passione del fumetto, e assieme anche a un altro paio di ragazzi che poi si sono persi per strada abbiamo dato via a vita a quello che si chiama, che poi è diventata la storica scuola del fumetto pordenonese, il Gorilla Bianco, che è anche il titolo di un libro di Davide, no? E lì appunto con Davide ci siamo alternati in collaborazioni, no? E in vari, dovete sapere per esempio, e anche un aneddoto che vi racconto, lo racconto spesso, che un numero di Lazarus Led, in particolare il numero 15 se non sbaglio, che si intitola Metallica, realizzato da me, lì mi ha dato una mano, oltre a Giulio De Vita, altro grande disegnatore, mio allievo, anche Davide Toffolo, solo che all'epoca mi ricordo che stavamo realizzando le tavole, lui aveva la parte, diciamo, le mie tavole che doveva ultimare, fare i fondi. Un bel giorno ci incontriamo a Treviso, all'epoca Treviso Comics, che ricorderete uno dei festival più importanti italiani. A un certo punto, al ritorno da questo festival, in treno Davide si accorge che ha perduto le sue tavole e anche le mie, pazienza, la sua, anche le mie, no? Vi ricordate, c'era il periodo degli europei, vi ricordate gli europei che perdemmo la partita, c'era Zoff all'epoca che era come si chiama, il direttore tecnico, quella partita con la Francia mi pare, no? Che stavamo vincendo, allora, io vi dico una scena pazzesca, allora io praticamente stavo cercando di consolare Davide che voleva suicidarsi, no? Ma essendo un ragazzo morto, era inutile, no? Naturalmente io però nessuno stava consolando me, e lui si ricorda, insomma, perso le tavole, le sue, ma soprattutto anche le mie, no? Allora, arriviamo in stazione a Pordenone cercando di vedere il lato positivo, dai, ma le rifacciamo, sulle fotocopie, no? Io intanto coniugavo tutta una serie, diciamo, di santi, no? Con altre creature, e lì povero. In più arriviamo a Pordenone cercando, sai, sei a casa, c'era un silenzio di tomba. Avete presente che c'era stato quel gol, non so, dei francesi? Cioè, avete presente quando la nazionale perde? Quindi c'è una delle giornate più brutte della mia vita, no? Che Davide si ricorda. Alla fine poi abbiamo dovuto rifare tutte le tavole, no? Siamo riusciti con grande fatica. E anche perché poi noi, prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo telefonato chiaramente anche in stazione a Treviso, vi dico, abbiamo chiesto, avete? No, niente. Praticamente dopo qualche mese al lavoro ultimato ci contatta qualcuno della stazione di Treviso. Le tavole in realtà erano state trovate da uno che le aveva portate in ufficio, ma il tizio che era al telefono all'epoca probabilmente non si è neanche curato di andare a guardare, e quindi abbiamo rifatto. E questo è un aneddoto che racconto spesso con Davide, che ho sentito anche l'altro giorno qui al telefono, e che appunto stavo appunto con lui parlando della sua esperienza molto interessante, mi ha detto, e avvincente a Sanremo. Però diciamo sono personaggi che con me hanno condiviso questa specie di avventura pordenonese che lui, diciamo, è riuscito a esprimere al massimo, sia come musicista che anche come fumettista. Io la parte del musicista poi l'ho lasciata, però mi ricordo perfettamente, e anche che sono passati, ahimè, anche tanti anni, però trovarsi appunto a che fare con dei racconti appunto di Magnus. Tu mi chiedevi di Criminal, no? Mm-hmm. Ma E lì in realtà io non mi sono mai nemmeno immaginato questo, perché devi sapere che all'epoca la mia collaborazione con Diabolik è stata casuale, perché io non volevo disegnare Diabolik. All'epoca io, se ben ti ricordi Mario, lavoravo per il mercato francese, per la Dargaud, il mercato internazionale, la Glénat, facevo racconti, avevo fatto una serie in particolare su testi di François Corteggiani, che è anche lo sceneggiatore di Blueberry, che si chiamava Yakuza, no? Che cos'è la Yakuza? È la mafia giapponese, no? Probabilmente l'editor di Diabolik, Mario Gombri, aveva visto, era una storia anche piuttosto noir, era piaciuto il mio segno, l'aveva fatto vedere appunto alla Luciana Giussani, mi pare all'epoca, che erano due sorelle, una di queste era morta. E poi mi ricordo che mi chiamò appunto per andare a parlare con la Giussani, che voleva conoscermi. E vi posso raccontare un altro piccolo episodio interessantissimo che appunto in via Boccaccio, dove c'è appunto la redazione, e sopra c'è proprio questo appartamento della Milano, no? D'oro dell'epoca, un bellissimo appartamento, e c'era questa donna, no? Ancora una bella donna, me la ricordo, completamente avvolta dal fumo di sigaretta, erano delle fumatrici accanite tutte e due, no? Che stava parlando, poi ho capito, con un medico legale, o con un medico, perché doveva capire se tagliando la gola a uno, lo schizzo di sangue in che direzione parte, se orizzontale o verticale. E io arrivo con le mie tavole, che ho retrato di due o tre passi, dove cazzo sono finito. E quindi no, e poi questa è stata la mia prima esperienza. Poi ho mostrato l'età, io in realtà non mi interessava Diabolik, ero più per il fumetto d'autore. Poi ho capito invece che era un personaggio di con una storia importante, e non, ripeto, io me lo trovavo, tornando al mio zio, no? Quello brillante, me lo trovavo anche, i fumetti Diabolik me li trovavo in casa, però le storie non mi piacevano tanto, però mi piacevano i disegni, mi piaceva i due caratteri, cioè Diabolik e Eva, no? Che sono due personaggi molto difficili da disegnare. E ultimamente ho fatto anche un paio di Eva Kant, così per diletto, e vi posso assicurare che sono personaggi, specialmente Eva, un personaggio femminile molto difficile da disegnare, e quindi è stata, l'ho accettato come sfida, e anche quello mi ha permesso di imparare parecchie cose, soprattutto sulla gestione dei chiaroscuri e queste cose qua, ecco.
Bene. Questa è stata la... Io sono,
sì,
il cattivo,
no, scusami, prego. Enrico, intanto diamo spazio alla musica, però sai, sì, che abbiamo alcuni che ci ascoltano, mandano messaggi, dice che la storia delle tavole di Emanuele mi ricorda quelle di Mosè, più o meno. Perché i santi erano gli stessi, se non,
sì, no, è l'unico che non ho bestemmiato è Mosè, però me lo segno per la prossima volta.
A tra poco, amici miei.
Tra poco.
Amici...
vicino, e nessuno ci conosce, e non importa dove.
luce nera.
Fonte miracolosa, piantagione velenosa, ti ho cercato in ogni cosa e ti ho trovato e ti cerco ancora.
Senza te io da solo qui morirei, ho deciso di camminare e seguo la tua luce bianca. Luce nera, seguo la tua luce bianca, e seguo la tua luce nera. Seguo la tua luce bianca, e seguo la tua luce nera.
Nascere è venire alla luce. Ma c'è chi, nascendo, passa dal buio al buio, dal silenzio al silenzio. Sono le persone sordocieche. La Lega del Filo d'Oro le accompagna nel cammino della vita, aprendo per ciascuna di loro spiragli di serenità. Chi ha avuto la fortuna di attraversare la vita nella luce può fare qualcosa di davvero importante. Un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Chiamaci al numero verde 800 96 96 00.
I ricordi più belli della tua vita, con noi di RT, sei pronto a riviverli a pieno.
RT 101 e 100, amici miei, buon fine settimana, Emanuele Barisan con noi. Beh, e sì, devo dire che noi abbiamo, Emanuele non lo sa, ma abbiamo tanti ascoltatori quando siamo una radio web, e ne abbiamo uno in particolare che vive, si chiama Nuk, vive in un igloo,
sì,
nella, proprio sopra la Groenlandia, e lui non sa nulla, cioè non ha mai letto fumetti, no, non ti conosce, non sa che cos'è, no, Zagor, ma è molto incuriosito. Soprattutto mi dice: io vivo per la foca e sento che Emanuele Barisano è un po' come me. Adesso io che lui dica questo non lo so. Lui vive di foca,
lui vive di foca.
Alla foca vicino, mangia la foca, vive per la foca. Allora, detto questo, però, che è una baggianata ovviamente, Maurilio ti deve fare una domanda su, perché parliamo anche di cinema, giusto Maurilio?
Sì, parliamo di cinema perché Emanuele non è soltanto un fumettista, artista e poliedrico, ma è un musicista, ma anche sceneggiatore, perché lui appartiene a lui la sceneggiatura del film del 2004, aiutami, diretto da Romeo Toffanelli, il film Rockstalgia.
Allora, Rockstalgia.
Perché a metà tra rock e nostalgia, però non è nostalgia, finisce con ghia. Allora devo capire bene io, fammi capire Emanuele, perché questo film?
Ma guarda, il film parla appunto di una rimpatriata tra vecchi amici, no? Che è un po' una storia che è successa anche a noi, praticamente questi ragazzi che all'epoca di cui vi parlavo prima, del Greek Complotto, avevano una blur of rock band come quasi tutti a Pordenone, che si chiamava A Band Aparte, dopo una ventina d'anni si ritrovano appunto in una serata pordenonese e così passano una serata intera così ricordando quello che è una specie di Amarcord, no? E il titolo era un po' così una citazione rock di un famoso film che si chiama Nostalgia, no? Che era un film di un regista russo, esatto. Ed è la storia appunto parla di così tra passato e presente, no? Quello che era stato appunto la loro storia, no? Che avevano iniziato col gruppo rock, no? Poi ognuno ha perseguito naturalmente la propria via, e come sempre accade, no? In questi casi tutto quello che si ricordava non era poi così meraviglioso, e quindi la realtà, fino ad arrivare alla realtà più cruda. E il film si conclude appunto con questi qui che alla fine si ritrovano con i problemi di ogni giorno e si lasciano appunto fuori da questo pub, no? con la pioggia, e uno se ne torna praticamente a casa propria, no? L'unico personaggio che praticamente fa il musicista, ed è l'unico che ha il proprio che tiene il suo vero nome, che si chiama Christian, perché dovete sapere che all'epoca tutti quanti noi avevamo dei soprannomi, chi si chiamava Plastic, chi si chiamava Radar,
da noi uguale.
E quindi era questa una specie di ricordo un po' malinconico tra passato e presente di un'epoca che alla fine poi è passata e non torna più.
Una curiosità invece Scusa Maurizio, una curiosità mia, perché Mario è un grande appassionato di fumetti, lui non so, c'è tutta la raccolta di Diabolik, di Tex, ce n'era tanti di fumetti. Allora, visto che vi conoscete molto bene, hai mai pensato di far scrivere una storia per un fumetto a Mario, Emanuele? Perché lui è un grande, grande scrittore, quindi...
Sì, ma guarda, io in realtà lo conosco cioè, da poco, però insomma ci sentiamo e abbiamo una stessa linea di pensiero, ma ben venga, anche perché, ma me lo chiedono in molti, no? Dicono, ma tu potresti fare l'autore, potresti... Sì, è tutto vero, naturalmente è una questione di tempo. Allora vi dico questo, io in questi ultimi 2 anni sto trovando, diciamo, una giusta dimensione per quello che è il mio lavoro, perché fino a poco tempo fa, dovendo lavorare appunto per Diabolik con delle consegne piuttosto urgenti, essendo che io anche sono veloce, molto spesso ero pressato, no? E sì, se c'è una cosa che è molto molto fastidiosa per tutti, credo in particolare per un disegnatore, è quella di avere i tempi stretti, certo, no? Certo. E quindi dover licenziare delle cose che non ti vanno bene. Adesso qual è il problema mio? Che accetto solo alcuni lavori di pubblicità, ho i miei tempi, o anche mi devo dedicare alla galleria, queste cose qui, però mi piacerebbe fare una storia, naturalmente, ripeto, per Zagor, Bonelli mi dà tutto il tempo che voglio, per dire, no? Anche perché loro hanno una sporta di storia abbastanza importante, cosa che in Diabolik hanno invece 7-8 disegnatori, e naturalmente era molto più difficile. Però se Mario intende scrivere qualcosa, se non addirittura un testo o qualcosa di simile, ben venga, insomma, ecco, questo è...
Mario, ti abbiamo messo in mezzo, Mario.
Io ecco, grazie, perché mi avete procurato lavoro, addirittura il lavoro ad altissimi livelli, quindi io veramente questa sera ho fatto giornata, questa mattina, sì, ho fatto giornata, ti devo dire. Però grazie, sono molto orgoglioso anche della risposta, grazie.
Bene.
Allora ragazzi, io direi di fare una cosa, Emanuele, voglio fare una domanda che non so se è il caso di fare adesso, facciamo dopo, ti voglio parlare del suo territorio, che io sono innamorato del nord-est d'Italia, allora devo parlare
del Friuli, della Venezia o della Giulia?
Di tutte e tre, va bene tutto, okay. Va bene tutto.
Si dovrebbe dire Friuli, Venezia, Giulia, insomma, anche se io mi sento la parte, diciamo, più veneta, no? Noi abbiamo anche un dialetto molto più simile al veneto, a differenza degli udinesi, che parlano proprio il friulano puro, no? Ecco. E poi c'è anche una certa rivalità tra gli udinesi e i pordenonesi.
Sì, ma ne voglio parlare in maniera più dettagliata tra qualche minuto.
A dopo.
Va bene. All the rooms, got a cat that I'm in June, obviously. I think just happy. Friends or somebody, into them all, and there's not one that I missed. And I
Peccato ragazzi, si sta addirittura d'arrivo, perché quando si sta bene con gli amici, quelli importanti, quelli gradevoli, il tempo vola. Questa mattina abbiamo su RT 101 e 100 il nostro caro amico, lo possiamo considerare così per come
sì,
ci siamo,
è amico nostro.
Nati, certo. Emanuele, fumettista, è ovviamente Barison, stiamo parlando di lui. Solo che ecco, siamo stati così tanto in confidenza che adesso soltanto con il nome, vero Mario? Mario è il nostro gancio. Mario Dammini, che questa mattina sta con noi per parlare di tutto e di più insieme con Emanuele. Emanuele, io sono un appassionato di montagna, tu vivi nella provincia di Pordenone, che rapporto hai con la montagna, dato che la tua posizione geografica ti permette di andare al mare non poi così in maniera così scomoda, perché attraversando un lembo di terra sei già al mare praticamente, nel golfo, e però sei anche a ridosso della montagna. Cosa ami di più dalla tua regione, della tua provincia?
Beh, diciamo che la collocazione mi favorisce di più rispetto alla montagna, che riesco a raggiungere in una mezz'oretta, diciamo mezz'oretta poco più, il mare è un po' più lunga in realtà. Ma la montagna mia è una montagna che ho sempre preferito di più la montagna per un contesto anche di disegno artistico, fotografico. Offre molto di più, poi io non sopporto la sabbia, no? Il mare è interessante per un altro aspetto che magari abbiamo già citato, no?
Sì, però la montagna
chiarissimo. In più ti dirò che io in montagna ho un caro amico che sono stato anche tra l'altro più volte con lui, e ha partecipato anche a un film, un mio cortometraggio con un gruppo diciamo di cabarettisti che si chiamano i Papu. Questo caro amico è Mauro Corona, no? Che tutti voi conoscerete.
Sì, sì.
Mauro mi ricordo che all'epoca, appunto, quando girammo questo cortometraggio comico, andammo a prenderlo, e poi alla sera naturalmente rimanemmo insieme e ci dedicammo naturalmente al consumo di vino soprattutto, no? È un'attività che noi friulani quindi apprezziamo, e Mauro lo stesso, no? In quell'occasione lì mi ricordo che lui lo dovevamo accompagnare a casa, no? Vi racconto questo. Allora a un certo punto ci voleva, dice, ma avete già speso di benzina, voglio fare io, no? Che ero io con Romeo Tofanetti, e scendo io per fare appunto il, come si chiama, quella specie di bancomat per fare il col self, no? A un certo punto viene fuori e dice faccio io, perché no, era un po' così alticcio, e infila la banconota probabilmente, ma la banconota veniva espulsa, no? Più volte, e dice, ecco, vedete, no? E la macchina intelligente ha capito che non era sufficiente quello che avevamo e ci dà questa lezione, no? Allora questo episodio, che era sostenuto dal consumo diciamo di altre sostanze, in realtà è poi finito in un libro di racconti che si chiama di Mauro, uno dei primi che ha fatto, mi pare, nel legno e nella pietra, si chiama appunto Diabolici Marchingegni, dove lui ci cita e racconta appunto di questa nostra serata passata assieme, dove appunto questo lui ha cercato di fare benzina, ma il Marchingegno ha restituito opportunamente la banconota. Ecco.
Senti, Emanuele, tu ti senti, diciamo, sei del Friuli Venezia Giulia, però ti senti più veneto o più friulano?
Ma per mie origini, allora devi sapere che Barison c'è stato anche un calciatore, no? Che era il cugino di mio padre, Barison. Io mi sento sinceramente più veneto. La mia famiglia provengono da Padova, Rovigo, queste sono le zone diciamo dove questo cognome è piuttosto diffuso, ma tutti noi pordenonesi, come dicevo prima, abbiamo un afflato molto più veneto, no? Sia dal dialetto che per altre cose, per formazione, ecco, anche perché ripeto, chi conosce il friulano è molto diverso dal nostro dialetto.
Per cui il veneto è più perché è più creativo, anche per quello, rispetto.
Beh, sì, insomma, lo vedo proprio per come proprio dimensione, come proprio modo di intendere. Mi sento più che con gli udinesi, per esempio, mi trovo molto meglio con i triestini, che non sono molto più diciamo goliardi, sono molto più amanti, diciamo. Il friulano, l'udinese è molto più chiuso, insomma, no? Così come il carmine.
Sì, 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 sì.
Vedi Enrico cosa amici. Significa anche andare a spulciare certe notizie sulle, che vuoi, noi siamo al centro, noi siamo neutrali. Penso quando mi ha detto Barison, ho detto questo ragazzo non è di Caltanissetta, questo sicuramente.
No, se qualcosa no, sì, ma infatti dalle nostre parti non c'è nessuno. Allora tu guarda, e io dico sempre perché l'Italia è differente, tu vai in Francia dal mio amico François, lo trovi dal nord della Francia, no? Giusto? Sì. Fino a Tolosa, Tolone, Marsiglia, fino ad andare su a Lille, Lione, no? Ma tu qua non trovi una madre che dà il nome a uno Gennaro, non lo trovi. Capito? Cioè, oppure Gennaro, capisci?
Sono tutti morti Gennaro. Sì,
sì, no, appunto, sì, no, non esistono, no? No? Noi qua per integrare appunto di questa comunità insegniamo queste robe qua, no?
Sì,
con la maglietta a basso i terroni, queste cose qui, allora tutto è integrato, ecco che finalmente è un'operazione di integrazione.
Sono nomi più Uber per esempio, no?
sì, ma quelli sono altri, però diciamo che noi abbiamo una nostra tradizione che è abbastanza, sì, diciamo che i friulani sono così, fumettisti, anche calciatori, devo dire che abbiamo dato insomma a partire da Zoff e molti
anche amanti della bicicletta.
Ma avete il commentatore più importante della televisione, del calcio, avete il Bruno Pizzul, è vero?
Sì, Bruno.
Allora. Sembravi Mughini, però sì, Pizzul.
No, beh, no, sono forti questi, stanno andando.
Amici, adesso dobbiamo fermarci perché poi andremo al resoconto finale.
Ma noi non ci fermiamo mai, è la musica che ci porta avanti, giusto questo vuoi dire?
Giusto, bravo.
A dopo.
Riding along in my automobile, my baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile, my curiosity running wild. Cruising and playing the radio with no particular place to go. Riding along in my automobile, I was anxious to tell her the way I feel. So I told her softly and sincere, and she leaned and whispered in my ear. Cuddling more and driving slow with no particular place to go. Particular place to go. So we parked way out on the Kokomo. The night was young and the moon was gold. So we both decided to take a stroll. Can you imagine the way I felt? I couldn't unfasten a safety belt. Riding along in my calaboose, still trying to get her belt to loose. All the way home I held a grudge for the safety belt that wouldn't budge. Cruising and playing the radio with no particular place to go.
Mattina torniamo con Emanuele Barison e io vorrei ributtare la domanda e l'argomento sull'arte. In questo senso, lui viene dipinto da chi lo descrive, lo conosce, come un grandissimo autore di chiaroscuri. Lui non è un uomo da mezza tinta, è un uomo o da bianco o da nero, ma soprattutto da nero, soprattutto è un cavaliere oscuro, diciamo così. Però nello stesso tempo incredibilmente negli anni si sta dimostrando anche un enorme artista dal punto di vista pittorico, con una padronanza dei colori che è assolutamente meravigliosa. In Bonelli dicono: prendi una creatura aliena, cattiva, malvagia, mettila in un bosco e dalla Barison e vedrai che la storia funzionerà.
Che poesia.
Qualcun altro dice sul colore, insomma, basta vedere i suoi Zagor, i suoi Tex, i suoi Carson, cioè è fantastico. Allora, come fai a essere capace a fare due cose completamente diverse, cioè il bianco e il nero puro e i colori?
Allora faccio una premessa di carattere, diciamo, vinicolo. Dalle nostre parti o bianco o nero, non rosé.
Oh, e questa la sposo, deciso. La sposo ai piedi.
È fondamentale.
La ribolla è dalla tua zona o più in là?
Insomma, siamo un po' distanti, però diciamo,
però conosci,
siamo propedeutici.
Il profumo c'è, il profumo,
il profumo c'è, sì, okay. c'è il profumo, certo. Ma allora lì come fai? Ripeto, io l'ho detto anche prima, in realtà ho iniziato come disegnatore Disney, no? Quindi i chiaroscuri forti non esistevano in quel contesto disneyano umoristico, no? Poi però qualcosa che la luce è quella che ti dà la dimensione, no? Non so, per esempio, perché nei film horror la luce viene spesso da sotto, avete presente, no? E dà quella sensazione inquietante, no? Quella dimensione inquietante anche a livello psicologico, no? Perché noi siamo abituati da sempre nella nostra vita a ricevere la luce dall'alto, vero? Giusto? Quindi l'illuminazione dall'alto. Sì. Quella cosa lì mi ha permesso intanto di dare più forma, più valore, appunto, alle più, diciamo, tridimensionalità all'immagine stessa, no? Perché attraverso la luce, infatti un disegnatore di qualità si vede proprio come gestisce, no? La luce, questo è, fino ad arrivare ai grandi maestri. Non riesco a pensare a una situazione fumettistica cosiddetta di Linclair, no? Perché non trovi profondità, no? Tutto quanto si appiattisce, no? Per dare i volumi e le distanze tra un personaggio e l'altro, tra un valore e l'altro, è necessario appunto chiaro scuro, a meno che non debba poi intervenire con il colore, allora lì il discorso è differente. Però è proprio una questione di forse, diciamo, di virilità anche, se vuoi. Cioè, a me piacciono, dicevo prima, ci sono i chiaroscuri molto forti anche su Dylan Dog, no? Che c'era stata questa proposta, però è il personaggio che non mi piace. Mi piacciono molto i racconti, mi piace leggerlo. Mi piacciono i personaggi quasi tutti d'un pezzo, no? Personaggi che hanno l'eroe classico, ecco. Questo mi dà modo di esprimermi dal punto di vista grafico nel modo che mi interessa.
Io lo capisco, sono un appassionato, un semplice appassionato di disegno, e mi rendo conto dei limiti che anche io frequentato l'istituto d'arte, già mi fa capire, no, che,
insomma, lui, nel senso che l'ha frequentato, è andato a vedere, ecco, dove era lo stabile, ecco,
volevo proprio sottolineare questo. Io ho frequentato l'istituto d'arte, però ho frequentato
da esterno,
ecco, bravo. però vedi, anche lì ci stavano delle eccellenze, magari, che so, su un istituto intero magari c'era quei due personaggi che si distinguevano effettivamente, magari sono arrivati in alto e gli altri erano come me. Allora io mi immagino, adesso, a parte, lasciamo perdere le stupidaggini, voglio venire al dunque. Allora, sì, nel tuo istituto d'arte, già a 16 anni, 15 anni, quando hai iniziato le superiori, ti sei già reso conto che avevi una marcia in più rispetto ai tuoi coetanei dell'istituto?
Ma diciamo che a differenza degli altri, io ho avuto la fortuna, ma questo vale per tutti, no? Quando, la fortuna che nella vita è quella di capire non da grande quello che devi fare, no? Ma devi capirlo da piccolo. Come ti dicevo, la folgorazione l'ho avuta quella volta che ho ricevuto questi albi di Tex con i disegni, appunto, di Ticci, e mi piaceva così tanto. Io ero un tipo abbastanza vivace, poi giocavo, ero anche uno che era un tremendo, diciamo, da mia madre si ricorda, no? Però aveva capito che se mi metteva, mi regalava dei pennarelli, delle matite, io riuscivo a stare buono, no? Questo è anche uno stratagemma. E quindi ho capito che quella cosa lì si vendeva, fatto tutto il ragionamento, si vendeva da qualche parte, qualcuno la faceva, naturalmente non ho avuto incoraggiamento da nessuno, figurati, cioè, ma questo qua è matto, con i fumetti, deve andare a Milano, cioè non è che poi la gente, cioè, a un ragazzino non è che all'epoca mi ti incoraggiavano, perché c'è altro che il telefono, cioè, ma no, ma lascia stare, divertiti adesso finché poi, che poi quando ti sposi, no, queste cose.
Sì, sì, è vero.
Questa è una cosa terribile che dico adesso, che fanno tanto le pippe, le mamme, no? All'epoca io avevo preso calci nel culo ancora un po', dice, ma tuo figlio cos'ha? Che disegna sempre, sta male, no? Tutti avevano il figlio che studiava, avvocato, dottore, oppure era in fabbrica, faceva. Io volevo fare i fumetti e i miei poveretti erano anche un po' preoccupati. L'unico figlio, anche così rincoglionito, ha detto, cioè, non è possibile. Alla fine, però. E fu mia nonna che insisteva e mio padre che lettore aveva capito, mi comprava degli albi anche di Ugo Pratt eccetera eccetera, e aveva capito che per me quella era mia, mi ricordo anche un insegnante che devo ringraziare dell'Istituto d'Arte, Alessandra D'Este, illustratrice di libri per l'infanzia, che aveva capito e a differenza degli altri dell'Istituto d'Arte non mi faceva fare il programma di grafica, ma mi faceva fare proprio i fumetti. Mi ricordo che mi dava da copiare Corto Maltese e mi lasciava fare. Devo dire che è stata fondamentale, perché ha convinto soprattutto mia madre, che non credeva a questa cosa, che poteva essere, diciamo, una mia, poteva essere la mia via, ecco.
Siamo
tante volte come si rischia, no? Io dico, certo, sempre ai ragazzini, cioè, se avete qualcosa da dire, a parte che tutti disegnano i bambini, no? Questa cosa fatela per voi comunque, perché è una cosa importante. Io comunque, anche se dovessi fare un altro mestiere, comunque disegnerei, anche adesso che vi faccio vedere i miei disegni, così.
Sì,
io sono contento di stare qui con le mie creature e mostrarle a voi, sentire anche il parere. Ricordatevi che quando noi disegnatori che facciamo la cosa, quando ci riesce, proprio un piacere sottile, ma molto intenso, cioè, mi rendo conto, quello è il bello, no?
Certo. Siamo in chiusura di questo nostro incontro, speriamo di averne ancora altri. In questo tuo percorso di disegnatore c'è un nuovo progetto, oppure continuerai a fare quello che hai fatto fino a ieri, fino a oggi, il personaggio? Ce n'è uno che vuoi creare proprio di sana pianta?
Ma guarda, c'era stato qualche contatto tempo fa con la Marvel per un personaggio due personaggi in realtà che mi interessano molto, mi intrigano, poi perché appunto amo i chiaroscuri, che sono uno Devil e l'altro il Punitore. Ecco, mi piacerebbe lavorare su questi personaggi qui, avere il tempo, ritagliarmi appunto una fetta di tempo e dedicarmi a un racconto con questi personaggi. Se tu, Mario, vuoi scrivere una storia del Punitore o di Devil, bene.
Abbiamo fatto un precontratto.
Ci sentiamo, grande.
Bene. Va bene, allora io faccio un grande applauso a Emanuele, perché veramente
lo facciamo tutti,
ci ha regalato due ore straordinarie, veramente
un grande incontro è stato,
speriamo di avere altre occasioni per poterci sentire, perché abbiamo parlato soltanto di pochissimo rispetto a quello che ci sarebbe da affrontare con lui. Amici miei, termina qui, ragazzi. Claudio,
con un po' d'allegria, però
però adesso salutiamo il nostro amico di Pordenone,
andate in pace, non lo so,
però io ho detto già ad Emanuele che andrò in Friuli quest'estate.
Lui ha cambiato residenza, ha tolto il nome sul campanello, non lo trovi.
Cambia città, cambia Pomerio,
un'intimidazione finale, un'intimidazione terribile.
Ma no, però facciamo l'invito al contrario, lo portiamo nella nostra città e allora quando sarà possibile sarà veramente una grande occasione per farti conoscere anche ai nostri compaesani, perché sarebbe veramente bello. Ci lavoreremo sopra.
Volentieri.
Veniamo così.
Grande.
Emanuele, grazie.
Ciao a tutti, grazie a voi, un abbraccio.
A presto. Ciao. Ciao Mario, ciao a tutti, ciao Enrico, ciao Mario, ciao al direttore Roberto.